Allora, il titolo che ci accompagnerà per più di un incontro, Dio piacendo, è questo: il discepolo che Gesù amava. Andiamo in Giovanni capitolo 13, versetto 23 fino al versetto 25, poi nel capitolo 19, versetto 26. Poi leggeremo capitolo 20, versetto 2, capitolo 21, versetto 7 e versetto 20. Ripeto, Giovanni capitolo 13, versetto 23, dice così: ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Andiamo nel capitolo 19, sempre di Giovanni, versetto 26. Qui è in un altro momento dove viene riportato questa dichiarazione, questa affermazione. Dice così: Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Capitolo 20, versetto 2, qui dopo la risurrezione di Gesù, dice così: allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il mio Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Capitolo 21, versetto 7, qui nell'apparizione di Gesù sulla riva al mare di Galilea, versetto 7 dice: allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Versetto 20. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Qui nel greco amare o amava è tradotto con agape, che vuole dire anche amore fraterno, affetto fraterno. Nella scrittura troviamo diversi personaggi verso cui il Signore manifesta con degli aggettivi quanto erano vicini, stretti al Signore. Per esempio, Abramo, per questo motivo, viene chiamato amico di Dio. Pensate un po', no? Non è una parola detta, un aggettivo detto in modo così facile, così buttata lì, ma ci sono delle motivazioni. Viene chiamato amico di Dio in Isaia capitolo 41, versetto 8, e in Giacomo capitolo 2, versetto 23. Sappiamo che la parola amico nella scrittura ha un significato profondo, è vero. Non è come a volte lo intendiamo noi. Ma chi è l'amico secondo la scrittura? Nel Salmo 41, nel Salmo 55, ci viene detto che è la persona con cui non fai mai la guerra, per esempio, in cui hai fiducia, che è un tuo compagno. Compagno dal latino vuol dire colui che mangia il pane con un altro. Ecco, per coloro che fanno studi dei giovani, noi stiamo trattando le cattive compagnie, attenzione. Poi dice in Proverbi capitolo 17, capitolo 27, che l'amico ama in ogni tempo, è vicino a te nei momenti difficili. Poi abbiamo il re Davide, che viene chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. In Atti capitolo 13, versetto 22, versetto 37 e anche in Prima Samuele capitolo 2, versetto 35 ci dice che è colui, cioè colui, l'uomo secondo il cuore di Dio è colui che esegue, mette in pratica ogni volere di Dio, i desideri di Dio. Poi nella scrittura abbiamo anche il profeta Daniele che più di una volta viene evidenziato che era un uomo amato da Dio e amato grandemente, amato molto, è vero, più di una volta, per esempio nel capitolo 9, versetto 23, capitolo 10, versetto 11 e versetto 19. Sempre nel libro di Daniele viene detto di lui che era un uomo che da molto giovane, da un'età molto giovane, si era consacrato al Signore. E in Ezechiele, capitolo 14, versetto 14, versetto 20, è definito proprio dalla parola di Dio uno dei tre uomini più giusti della terra, l'emblema della giustizia. E poi, per chi, penso che tutti abbiamo letto la storia di Daniele, non c'è, è vero, una sfumatura su questo personaggio. Il profeta Daniele è questo discepolo che sappiamo che è Giovanni, fratello di Giacomo, figli di Zebedeo. Nel capitolo 21, versetto 24, ci dà questo accenno. Sono gli unici due personaggi nella scrittura, nella parola di Dio, in cui più di una volta è sottolineato che erano amati da Dio. Allora, cari fratelli e cari sorelle, essere amati da Dio, sentire l'affetto da parte del Signore e anche dei fratelli, non è qualcosa di scontato. Alla domanda ce la vogliamo porre: vorremmo essere noi amati dal Signore? Ricevere dell'affetto profondo da parte del Signore? Penso che tutti risponderebbero di sì, è vero, perché è molto importante. Voglio ricordare, prima di andare avanti in questo, cari fratelli, che è sempre Dio a prendere l'iniziativa. In Giovanni, in Prima Giovanni 4, 19, leggiamo che noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Ma perché è Dio a prendere l'iniziativa? Perché l'amore è una caratteristica di Dio, non è una caratteristica degli uomini, è vero? Sempre in Prima Giovanni 4, versetto 8 e 16, dice che Dio è amore. Nella scrittura vediamo l'amore di Dio manifestarsi a carattere generale, universale, incondizionato per tutti gli uomini. Conosciamo anche questo passo molto letto, predicato, che è Giovanni 3,16, è vero? E anche Romani capitolo 5, versetto 8 a 10, ci ricorda che Dio ci ha amati quando eravamo ancora nei nostri peccati, quando non volevamo sapere niente del Signore, quando eravamo lontano dal Signore. E un amore, quindi, dice sempre in Prima Giovanni, non a parole, ma in fatti e verità. Sicuramente abbiamo molto, molto da imparare, è vero, da questo. Siamo sicuramente, veniamo sicuramente meno in questo amore, è vero, e abbiamo bisogno di imparare sempre di più. E ci ricorda che Dio ci ha amati non a parole, ma infatti in verità, Giovanni 3,16 ce lo ricorda, e non solo, che ha dato il suo unico figlio, dice la scrittura, per noi che meritavamo la morte, è vero, la morte eterna. Sicuramente se Dio non avesse manifestato questo suo amore nei nostri confronti, non saremmo qui, è vero, non saremo qui a lodare e adorare il Signore per ogni incontro, ma per ogni giorno della nostra vita. Invece possiamo stare alla sua presenza, accedere al trono della sua grazia ogni volta che lo vogliamo, perché non c'è più la condanna su di noi. Un amore in cui tutti i personaggi che citeremo successivamente hanno avuto bisogno, è vero, nessuno è escluso, sia Daniele, sia Davide, sia Abramo e altri ancora. Poi abbiamo un amore che si è manifestato per un popolo, attraverso un popolo, il suo popolo, è vero, un amore universale, un amore per tutti gli uomini, e poi vediamo nella scrittura un amore per il suo popolo, per un popolo quindi. Deuteronomio, lo leggo io, capitolo 7, versetti da 7 a 8, dice: il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore si è scelto un popolo, o ha acquistato un popolo, come leggiamo in Prima Pietro capitolo 2 versetto 9, che proclamasse le sue virtù, fosse una luce in questo mondo, è vero, come strumento di benedizione nelle sue mani. Ma perché Dio ha scelto e amato un popolo, o meglio il popolo meno numeroso? È vero, noi avremmo scelto sicuramente quello più numeroso, avremmo scelto quello potente e non quello a cui non daremo un euro, è vero, quello che non conta. Noi sicuramente, io sicuramente avrei fatto così. In Prima Corinzi capitolo 1 versetti da 26 a 29 ci fa vedere su chi il Signore mette i suoi occhi, chi Dio sceglie o cosa Dio sceglie. Dice questo passo che Dio sceglie le cose che non sono, le cose pazze, è vero? Dio sceglie le cose ignobili, le cose a cui noi non daremo un euro, per svergognare le cose che sono. Poi abbiamo un amore che si manifesta per la famiglia, nella famiglia. Vediamo proprio in modo graduale, da tutti gli uomini a una nazione, a un popolo, a una famiglia. Vi ricordate Giovanni capitolo 11, versetto 5, dice: Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. È interessante come lui, il Signore, vuole essere il Signore Salvatore anche della famiglia. Possiamo dire della tua famiglia. Perché, cari nella grazia, perché questo? Perché la società è formata da famiglie, è vero? E quando le famiglie sono felici, vanno bene, la società va bene, la Chiesa va bene. Guardiamoci intorno, è vero, quante notizie vediamo, sentiamo di una società rovinata, perché le famiglie sono rovinate. E purtroppo, è vero, anche le Chiese per questo motivo. Il Signore, come sappiamo, come spesso la parola ci ricorda, vuole che tutti, che tutta la famiglia entra nell'arca della salvezza per scampare dal giudizio, è vero? Come lo stesso Mosè, come lo stesso Noè, con tutta la sua famiglia entrò nell'arca. E la scrittura ci ricorda che la salvezza di tutta la famiglia è una promessa del Signore. E allora la domanda che voglio farvi, ci credi tu a questo? Ci credi tu che Dio vuole che tutta la tua famiglia sia salvata? Atti capitolo 16, versetto 31 e versetto 34 dice proprio così: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E il versetto 34, andiamo a leggere un attimo questo passo, di Atti capitolo 16, qualcosa di molto bello che viene ricordato in questo versetto 34, dopo di che questo carceriere aveva creduto nel Signore Gesù. Dice nel versetto 34, dopo che fu battezzato, lui con tutti i suoi, dice: poi li fece salire, Atti 16, 34, poi li fece salire in casa sua. Che bello questo, fece salire in casa sua delle persone che ha appena conosciuto. E oltre a questo, o meglio, ancora di più, erano dei ex carcerati, se andiamo a vedere, è vero? Allora possiamo vedere un uomo, da tutto questo ha imparato di essere ospitale, di essere grandemente ospitale. E poi abbiamo letto, leggiamo che apparecchiò loro la tavola, quindi ci parla della comunione. E poi leggiamo ancora che si è rallegrato con tutta la sua famiglia. C'era festa in casa sua e non conflitto, è vero. Non c'era guerre in casa sua, non c'era dispiacere in casa sua, perché quando non tutta la famiglia è entrata nell'arca, c'è tutto questo. E abbiamo letto perché aveva creduto in Dio. E poi abbiamo un amore che si manifesta per l'individuo in modo personale. Che bello tutto questo. In Seconda Samuele capitolo 12 versetto 25 leggiamo anche questo passo. In Seconda Samuele capitolo 12 versetto 25 dice così: dice, il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Jedidia, a motivo dell'amore che il Signore gli portava. La parola, questo nome, Jedidia, vuol dire diletto del Signore, vuol dire teneramente amato, a motivo dell'amore che il Signore gli portava. Salomone qui era ancora un bambino, pensate un po'. E il significato del suo nome è pacifico, cioè tranquillo, calmo. Vedete, vedremo più avanti come queste due caratteristiche sono complementari, indispensabili. L'amore fraterno, l'affetto fraterno è sempre motivato. A motivo, abbiamo letto, sei amato. Nel libro del Cantico dei Cantici, nel capitolo 1, versetto da 1 a 4, nel capitolo 4, versetto 10, leggiamo quali sono le caratteristiche, i motivi che ci portano ad avvicinarci o essere avvicinati da una persona, attirati e essere attirati da una persona, amare in modo profondo o essere amati, che non è l'estetica, è vero. La prossima volta, Dio piacendo, entreremo in merito a queste caratteristiche, le motivazioni per essere amati profondamente o amare profondamente. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Amen. Bene, vogliamo passare rimanente del tempo, ringraziando il Signore per quanto abbiamo ascoltato e anche per i soggetti che già...